www.redigio.it e la storia continua. Cascina all'interno, quella che si trova in Fratelli, in via Fratelli Zoia 182 fino al 194, e si chiama Cascina Linterna. Segue dalla puntata precedente. E nel corso degli anni si andarono aggiungendo attorno al nucleo centrale altre costruzioni, facendo diventare la cascina all'interno un borgo agricolo. In un censimento del 1770 i proprietari sono due, la famiglia Acquani e quella dei conti Cavenago, e questi ultimi avevano anche le vaste proprietà nel vicino borgo di Quarto Canino. E nel 1880 i conti Cavenago cedettero tutto l'interno, compresa, ai signori Cotta. Il grande incisore Giovanni Migliara realizzò nel 1819 una splendida veduta della Solitudine dell'Interno di Francesco Petrarca, conservato nel fondo Preziosi della raccolta civica di stampe Achille Bertarelli al Castello Sforzesco di Milano. La vista ottocentesca è molto fedele. Alcuni particolari coincidono alla perfezione con la situazione attuale. Sono, infatti, ben visibili le due colonne sorreggenti il porticato prospiciente l'aia, la chiesetta, il piccolo campanile a vela. Una vera e propria fotografia, un'opera di fondamentale importanza per lo studio dell'evoluzione architettonica di questo antico e tanto significativo luogo. Nel 1853 Enrico Venegoni e successivamente nel 1868 la Società di Archeologia e Belle Arti fece apporre due lapidi in pietra, ora scomparse, a testimonianza della permanenza in luogo di Francesco Petrarca. Anche la piccola chiesetta fu arricchita di altri dipinti a carattere religioso che andarono ad aggiungersi alla pala dall'altare della scuola lombarda del Seicento e raffigurante l'Assunzione di Maria a cui la chiesetta è dedicata. Al suo interno, oltre alla pala d'altare, si potevano ammirare anche alcune statue di pregevole fattura, la balaustra di marmo rosso, l'altare di legno finalmente intarsiato, archi affrescati e frosoni e una poltrona che nella tradizione sarebbe appartenuta a Petrarca. Quando l'interno era di proprietà dei signori Bellini Lucini, fu visitata da Achille Ratti, prefetto della Biblioteca Ambrosiana e futuro Papa Pio XI. Ed anche in quell'occasione una lapide di marmo scuro fu posta a ricordare dell'avvenimento. Ancora oggi è rimasta, nella nicchia a destra dell'altare, una statua di cartongesso raffigurante Lecce Homo con il mantello strappato, il corpo insanguinato e la testa cinta da una corona di spine. La leggenda vuole che se la statua fosse asportata dalla cascina accadrebbe il finimondo. Il piccolo campanile a vela che sormonta la chiesetta non è più agibile per le lesioni strutturali, per cui le due antiche campane hanno dovuto essere coverate all'interno. Queste campane servivano, oltre che per fini religiosi, ad avvisare i contadini dell'inizio della pausa meridiana e della fine della giornata lavorativa. La campana più piccola è datata 1753 ed è chiamata la campana della tempesta. ha una leggenda suggestiva, anch'essa tipica del mondo contadino. Ha il potere di allontanare dalla zona le grandinate e i temporali più brutti. Però deve essere suonata, possibilmente da un bambino o da una bambina, con sufficiente anticipo in direzione del fortunale. Dal 1924 al 1941 la cascina all'interno venivano alla cascina all'interno venivano dai paesi vicini e da ogni zona di Milano i disperati, gli sfiduciati dei medici, la gente semplice, e tutti erano accolti da Don Giuseppe Gervasini, un energico prete delle maniere un poco rudi ma dal cuore d'oro. Aveva fama di guaritore e il suo nome non dice molto a chi non lo ha conosciuto, anche se la sua fama miracolistica aveva inquietato molto la curia milanese e la gente lo conosceva più di più come il nome di El Pret del Ratanà. E fino alla fine del 2002 la cascina all'interno manteneva ancora la sua attività agricola e quasi tutti i suoi ettari di terra, tra cui anche due quadri di marcite in funzione. La caratteristica peculiare della zona è la ricchezza di acqua. Infatti, attualmente ci sono 4 laghetti, che erano delle ex cave di sabbia, che stanno formando uno dei più bei parchi di Milano, il Parco delle Cave. In anni recenti il terreno di pertinenza della cascina, 35 ettari, era attraversato da ben 8 fontanili sapientemente regolati, i cui alvei, ora purtroppo asciutti, esistono ancora. In fondo al giardino, a sud della cascina, dove il fontanile Marcione attraversa la via Fratelli Zoia, c'era un posto chiamato La Conserva, perché lì si trovava la ghiacciaia, la nevera, un manufatto cilindrico seminterrato costruito in mattoni, coperto da cupola, a sua volta rivestito di terra, erba e fascine per garantire la massima coibenza. La si riempiva di ghiaccio e di neve durante l'inverno, così da garantire anche nel corso dell'estate la conservazione dei prodotti deperibili, salumi, formaggi, burro. La ghiacciaia è stata distrutta da un bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale. Al suo posto si era formato un cratere di 10 metri di diametro e profondo circa 5. Sebbene l'attività agricola sia la principale, nel borgo all'interno ci sono abitazioni per circa 60 persone. Affittuari della cascina all'interno sono stati poi i Bossi, di cui uno coltivava il terreno a Ortaglia, poi dal 1950 sono subentrati gli Zamboni. Inoltre all'interno c'erano altre 2 aziende agricole, quella dei Proverbio, ora dismessa, e quelle dei Bianchi, ancora in funzione, e le 3 famiglie di Cavallanti, Giovanni Bianchi, Carlo Bianchi e Mario Romagnoni, Caretù, che lavoravano in proprio effettuando trasporti di sabbia e ghiaia nei vari cantieri edili sorti per la costruzione di Milano. E nel 1992 la nuova proprietà presentò un progetto di recupero che stravolgeva completamente la funzione agricola dell'interno, ma trasformandola in un condominio di lusso. Ma le associazioni di cittadini riuscirono a convincere nel 1994 l'amministrazione comunale a sospendere il progetto. Allo stato attuale gran parte della cascina all'interno è in triste abbandono. Manca la naturale attività agricola dal novembre del 2002, a seguito dello sfratto esecutivo ricevuto dall'agricoltore dall'allora proprietà. E grazie a un accordo del dicembre del 2005, la chiesetta ed alcuni locali sono stati riassegnati in comodato precario all'associazione Amici Cascina all'interno, che dal 1994 si batte per la sua salvezza. è stato così possibile riaprire in tempo per la celebrazione della Santa Messa natalizia, che è un appuntamento molto sentito dalla gente, soprattutto da parte di chi all'interno ha trascorso la propria infanzia. Il complesso dovrebbe diventare di proprietà comunale, ma le condizioni statiche sono però molto preoccupanti se non vengono adottati per tempo gli indispensabili interventi manutentivi. E le già fragili strutture potrebbero cedere rovinosamente sotto l'incalzante assedio da parte delle intemperie, compromettendo così seriamente la sua ricostruzione nel pieno rispetto dell'alto valore storico e architettonico. Fondati i timori, invece, per il destino globale dell'immobile, in quanto non è minimamente scontato che la funzione agricola venga di nuovo instaurata. La gente, le associazioni e i soci dell'associazione promettono già da ora battaglia affinché nella destinazione urbanistica della Cascina venga mantenuta la funzione agricola, condizione irrinunciabile per il definitivo rilancio e che permetterebbe il quanto mai auspicato ricongiungimento di Cascina all'interno con le sue aree coltivate già contemplate nel Parco delle Cave e posto sotto la tutela del Parco Agricolo Sud Milano per l'alta valenza agricola e paesaggistica. E i tempi sembrano finalmente maturi. L'interno era un luogo di vita, teatro di straordinarie vicende storiche ed umane. Ora però la parte agricola è ancora in triste abbandono, in balia dalle intemperie al degrado più opprimente. Qualche passo avanti è stato fatto, ma la strada verso il definitivo rilancio è ancora lunga e tortuosa. www.redigio.it e la storia continua.